State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Il nostro prossimo ospite ha, in un certo senso, superato il trauma, ma soprattutto chiuso i conti col passato, della morte del padre, scrivendo un libro. Il suo libro si chiama POW numero 46884, Prisoner of War, il prigioniero di guerra in Australia è il padre Gianni. Diamo il benvenuto allora a Fabrizio Senici. Fabrizio, benvenuto su Radio SBS.
Grazie Carlo.
Prima di parlare del libro, parliamo di te e andiamo indietro negli anni Ottanta. Tuo padre muore improvvisamente, tu hai 25 anni e ti rendi conto di sapere proprio poco di quello che è successo a tuo padre alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Australia.
Assolutamente sì, noi in casa avevamo dei piccoli oggetti che ricordavano il suo viaggio e che mio padre si era riportato. Per me bambino questa cosa era una cosa fantastica, no? Perché un padre che era stato in Australia voleva dire sognare e viaggiare con la fantasia. In realtà la guerra è sempre rimasta molto, molto sfocata rispetto a questo viaggio. Tant'è che non abbiamo mai approfondito, né io né mio fratello, i temi di questa prigionia, che tra l'altro fu lunghissima, perché a parte il periodo australiano, mio padre fu catturato il 21 gennaio del 41 e fece prima 10 mesi in Nord Africa, prigioniero degli inglesi, e poi in ottobre fu trasferito in Australia.
Ritornò nel 1947 nel suo paese, che è in provincia di Brescia, subito fuori Brescia. Come ritornò tuo padre? Cosa sai del suo ritorno? Un'Italia completamente diversa lo aspettava.
Del suo ritorno fisico so veramente poco, se non qualcosa che ho letto, per cui questi prigionieri arrivarono a Napoli, furono prima in qualche modo tenuti ancora, presumo, un paio di settimane in qualche caserma, riforniti di qualche soldo e rimandati in Nord Italia, chi era del Nord Italia come mio padre. Ciò che trovò in Italia, invece, come tutti sanno, la storia parla, era una nazione completamente diversa, sconfitta, distrutta. Tant'è che mi chiedo anche quali fossero le ferrovie ancora attive che portavano queste persone poi da sud a nord. È vero che però era già il 1947, quasi 2 anni dopo la fine della guerra. Non c'era più il fascismo, non c'era più il re, c'era una repubblica. Ora io credo che sia stato per questi ragazzi, perché ragazzi e uomini, perché mio padre parte a 24 anni e torna a 31. Facciamo mente locale su cosa vuol dire per noi questo periodo della nostra vita, sprecarlo, buttarlo in un campo di prigionia, e ci rendiamo conto in qualche modo anche del trauma che può aver subito al ritorno in Italia.
Ci hai fatto presente le date, sono 6 anni, un periodo lunghissimo, prima da soldato, poi da prigioniero di guerra e poi il ritorno in Italia. In Australia c'erano circa 18.000 prigionieri di guerra alla fine del secondo conflitto mondiale, tuo padre era uno di questi. Crescendo, che cosa vi raccontava?
Pochissimo. Questo è un tratto comune fra tutti i figli o i nipoti che ho incontrato in questi ultimi 2 o 3 anni. Pochissimo. Raccontava sostanzialmente nulla. Raccontava che gli inglesi non erano tanto teneri, anzi, o forse a questo punto gli australiani, perché poi gli inglesi cedettero tutti i prigionieri, in questo caso agli australiani, non erano teneri. Però quello che si sa è che la vita nei campi non era sicuramente la vita nei campi di prigionia che possiamo immaginare in Germania, in Russia e così via. Però non ha raccontato quasi nulla, a parte qualche caccia al serpente, a parte qualcosa di questo genere, ma sulla vita nelle baracche, nelle tende, dove probabilmente fu, della vita quando stette 3 anni a lavorare fuori dal campo chiuso, niente, sostanzialmente nulla.
Fabrizio, il tuo libro è effettivamente il tentativo di riempire questi 6 anni di vuoto, e l'hai fatto utilizzando, come la ricetta dei perfetti romanzi storici, tanta ricostruzione, tanti dati, tanti documenti, ma anche tanta immaginazione. Raccontaci.
Sì, guarda, 2 aspetti. Volevo anche precisare che mio padre, per esempio, fece il militare in Libia dal 1936 al 1938. Poi fu richiamato il 1 maggio del 1940 e tornò a casa in febbraio del 1947. Ora, tu tieni conto che questi ragazzi per 10 anni, per noi parliamo di 6 anni di prigionia, ma per 10 anni non vissero sostanzialmente. Questa è la prima cosa. I vuoti li ho riempiti leggendo e informandomi su quello strumento favoloso che oggi è Internet. Internet mi ha restituito tutta una serie di diari, di piccoli scritti, di interviste, soprattutto sulla parte di prigionia in Nord Africa, dal momento della cattura il 21 gennaio del 41, fino a settembre, quando poi partì con la Queen Mary per destinazione Sydney. Ecco, quegli 8-10 mesi lì sono 10 mesi durissimi, forse i più duri della prigionia. Ci sono scritti veramente lasciati da ex prigionieri, da persone che hanno sentito il bisogno di lasciare un piccolo dettaglio, che sono davvero molto molto forti. In Australia invece, come insomma chissà chi che sta facendo un po' questo tipo di ricerche, il governo ha fatto una cosa favolosa, ha messo a disposizione quello che sono i documenti dei prigionieri, quindi si riesce a ricostruire quantomeno il percorso di date. Il contenuto però dietro queste date non ce l'avevo. Per cui anche lì mi sono informato, ho letto, vengono fuori dei piccoli bollettini nei vari paesi dove fu. E poi non ultimo sono stato in Australia a fare un viaggio, ecco, quindi qualcosa poi ho visto anche di persona, pochissimo perché resta pochissimo, ma qualcosa ho visto. Ho riempito i vuoti con la fantasia, ma una fantasia che ritengo che sia molto molto verosimile su quello che potrebbe essere veramente accaduto.
Fabrizio, allora raccontaci la trama di questo libro. Tra l'altro tu sei il protagonista sotto pseudonimo. Alfredo è il tuo pseudonimo, mentre invece il nome di tuo padre, Gianni, rimane lo stesso nel libro e nella realtà. Di cosa parla questo libro?
Guarda, questo libro parla sostanzialmente di un padre e di un figlio che in certo qual modo fanno un percorso sia fisico ma anche, se vogliamo, di crescita interiore sostanzialmente uguale. Perché il libro innanzitutto corre su due binari paralleli, uno nel periodo storico in cui mio padre racconta, tra l'altro in una forma discorsiva al presente, quindi come se lui raccontasse lui racconta in prima persona quello che gli accade. E poi c'è una parte invece nel mondo presente raccontata al passato, quindi c'è un po' un gioco delle parti, e ci sono capitoli alterni che raccontano le vicende di Gianni dal momento della cattura il 21 gennaio 1941 fino al rimpatrio che è avvenuto il 10 febbraio del 47. Il figlio invece fa un percorso parallelo alla scoperta di ciò che il padre in realtà sta raccontando e che gli sta succedendo, no? Ho dovuto usare uno pseudonimo perché io adesso sto intraprendendo anche un po' la carriera dello scrittore, ho finito un secondo progetto, sto andando avanti a studiare su questo aspetto, ma era il mio primo romanzo, non riuscivo a scrivere di me stesso mettendoci della fantasia, quindi insomma un po' da neofita ho dovuto usare necessariamente uno pseudonimo, perché Alfredo fa delle cose, ma è un personaggio romanzesco, cioè un personaggio da romanzo, non è esattamente il mio alter ego nella vita reale.
Veniamo allora proprio ai vuoti di sceneggiatura che hai dovuto riempire con la fantasia. Cosa ti sei immaginato che tuo padre fece in questi 6 anni?
Il romanzo parte da un concetto, cioè parte dai silenzi, no? Quindi parte sostanzialmente da un mistero che il figlio sente esserci, e questo mistero viene svelato solo nelle ultime pagine del romanzo. Quindi
non vogliamo
spoilerare la fine del romanzo. In realtà i vuoti che ho dovuto riempire sono la vita nei campi, le persone che incontra. Io faccio incontrare mio padre tante persone, faccio incontrare almeno 5-6 persone fondamentali in questo suo percorso. Io non so se lui mai le abbia incontrate. So però per certo che queste persone furono là, perché sono andato a farmi una ricerca e ho trovato per altre persone di Brescia là presenti. E quindi, diciamo, siccome il periodo storico e i periodi di transizione tra i vari campi erano similari, le ho adottate all'interno del libro con il loro nome e cognome vero e le ho, non so come dire, le ho cooptate proprio per farle partecipare. Mio padre le incontra, stanno insieme, poi vengono separati, vengono mandati in campi diversi, poi ad un certo punto la storia dice che dopo il 43 il governo australiano chiese un'opzione ai militari italiani prigionieri di se abiuravano il regime fascista o rimanevano legati al regime fascista. Abiurandolo avevano un'opportunità, cioè di uscire dai campi e andare a lavorare o nelle farm o in campi di lavoro, che naturalmente portavano questi prigionieri a contatto con la popolazione civile ed essendo maschi a contatto con la popolazione civile di sesso femminile.
E da lì sono nati parecchi matrimoni, bisogna sottolineare.
Sono nati parecchi matrimoni, ci sono storie bellissime di due innamorati che fuggono, vengono ripresi, vengono nascosti, cioè ci sono delle storie di questi prigionieri quando entrano poi dopo il 43 a contatto con la popolazione che sono fantastiche. Io mi sono inventato una storia per mio padre e questa storia la scopre il figlio Alfredo, che ad un certo punto va in Australia, stabilisce dei contatti con qualcuno che già c'è lì e insieme vanno e scoprono effettivamente il motivo di questo silenzio. Però di più di così non mi chiedere. Io sono stato in Australia, tra l'altro, nel 2017 con mia moglie per un viaggio e ho visitato uno delle località in cui mio padre fu, che era Murchison. C'è un piccolo museo in una piccola città che si chiama Tatura. E lì c'è un piccolo museo sui temi dell'irrigazione e dei campi di prigionia. Ecco, questo hanno messo insieme queste due cose. E nel libro li cito, c'erano nel 2017 c'erano due signori anziani che mi hanno accolto, una signora, la direttrice del museo, che insomma voleva a tutti i costi che le dicessi che tutto sommato mio padre si era comunque trovato bene in Australia, ecco. Questa era la preoccupazione, comunque l'ho sentito forte questa preoccupazione, no? Di non aver lasciato indietro cose negative. Io non so, non credo che si siano trovati benissimo, non credo nemmeno che fossero maltrattati questi prigionieri, perché per esempio è documentato all'apertura del campo di Caura, quindi stiamo parlando del novembre del 1941, mio padre entra il 14 ottobre del 41, e in novembre c'è una visita ispettiva, oggi non so, una visita di certificazione della Croce Rossa Internazionale. E c'è un documento di una ventina di pagine redatto in francese, in cui viene descritto il campo, tutte le opzioni del campo, tutta la vita del campo, i menù, l'ora di sveglia, l'ora delle pause, l'ora di lavoro, insomma. Quindi poi nel tempo la prigionia era allentata, giocavano a calcio, avevano libri, insomma, quindi è chiaro, lavoravano, ecco, perché una delle cose peggiori che il governo australiano, che i militari australiani temevano, era la noia di questi prigionieri, perché poi si scaldavano, si prendevano a botte, insomma, certo. Sono casi eclatanti. L'altra cosa è che tenevano separati all'interno dei campi, tenevano separati coloro che comunque erano dichiaratamente fascisti e legati al regime fascista dagli altri. Erano proprio separati nettamente perché la lotta intestina che poi ci fu con la lotta di liberazione in Italia era presente anche nelle truppe, insomma.
Fabrizio, tuo padre è morto appunto, è mancato negli anni Ottanta, tu avevi appena 25 anni. Che vuoto ti ha lasciato, soprattutto il fatto di non sapere una fetta così grande del suo passato? Questo libro è più un tentativo artistico letterario o più un tentativo di autoanalisi?
È una bellissima domanda. La stessa domanda che mi fece il mio editor quando prese in mano per la prima volta il manoscritto, allora ancora un po' intonso, no? Come progetto iniziale. Beh, c'è tanto della volontà di chiudere un po' i conti con questa morte prematura che lascia un ragazzo di 25 anni, anche se negli anni 80, insomma, 25 anni era già più adulto, secondo me, dei ragazzi di oggi, ma lascia un vuoto enorme. Quindi questo libro è prima di tutto, nasce come un monumento, no, finale, a mio padre, come una specie di cippo, no, funerario definitivo. Nasce, tra l'altro, parte quando lui avrebbe compiuto 100 anni, no? E ti racconto questa piccola aneddoto, cioè nasce nel momento in cui mi rendo conto che a 100 anni, insomma, poteva anche essere già morto, anche se fosse sopravvissuto alla malattia che lo colpì negli anni Ottanta, no? Quindi era proprio voler chiudere davvero i conti col passato. Poi, nel costruire il libro, mi sono reso conto che poteva essere qualcosa di più. Cioè, poteva dare sicuramente a me, dare a me e alla mia famiglia un significato, ma poteva essere disponibile anche per tante altre persone. E infatti il libro è corredato in fondo un po' da immagini, da fotografie, è corredato da una bibliografia, riferimenti ai siti internet da cui ho preso le informazioni, per poter dare davvero a chi, sono tanti, e guarda, ne sto conoscendo tantissimi, ma anche giovani che stanno andando alla ricerca dei nonni, non tanto dei padri, per dare un po' un volto e un significato a questo periodo misterioso e nascosto. Per cui per me, diciamo, parte come una necessità personale, quindi di chiudere, poi diventa effettivamente un romanzo. Ecco quello che voglio sottolineare, che è un romanzo storico, che ha tutta una componente, però anche appunto di racconto interessante. Ecco.
Fabrizio Senici, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te Carlo, un saluto a tutti gli amici italo-australiani che ci ascolteranno. Grazie.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.